Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È da rifare il processo con cui la Corte d'Appello di Milano aveva detto no al distacco del sondino per l'alimentazione artificiale di Eluana Englaro, la ragazza in stato vegetativo da 15 anni. Contro la sentenza aveva presentato ricorso il padre di Eluana. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione martedì scorso, precisando tuttavia che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con il sondino non costituiscono in sé una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario. Dunque ci sarà un nuovo processo sul caso di Eluana, che a seguito di un incidente stradale avvenuto il 18 gennaio del 1992, la sua auto verso le 4 del mattino si schiantò contro un muro nei pressi di Lecco, è in coma dal 1992. È giovedì 18 ottobre 2007, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, c'è Giuseppe Moriello, quest'oggi alla parte tecnica, Maria Serena Tullio ed Eva Rohrmann sono in regia, Fabio con la grande al microfono. Avete capito il tema di quest'oggi, dunque partiamo proprio da questa sentenza della Cassazione di due giorni fa che fa molto discutere, dunque da rifare il processo che riguarda il caso di Eluana Englaro. La prima sezione della Corte di Cassazione ha deciso che il giudice potrà, su istanza del tutore, autorizzare il distacco della sonda, dunque interrompere l'alimentazione e l'idratazione per Eluana, soltanto in presenza di due circostanze: la condizione di stato vegetativo del paziente, che questa condizione sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione, e seconda condizione per arrivare al distacco della sonda, che sia univocamente accertato sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità, dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussistano, deve essere negata l'autorizzazione, ha detto la prima sezione della Corte di Cassazione. Commento del ministro della salute Livia Turco: la sentenza è un segnale forte al Parlamento per arrivare al più presto a una soluzione. Sul testamento biologico, che ricordiamo sarebbe la dichiarazione anticipata di trattamento, è necessario, ha detto il ministro, uno scatto della politica per trovare la buona volontà e la convergenza dei valori. Invece l'Osservatore Romano proprio questa mattina ha parlato di una sentenza inaccettabile proprio per il relativismo dei valori che contiene. È inaccettabile questo relativismo soprattutto se questi riguardano la conservazione o meno della vita, ha scritto il quotidiano della Santa Sede commentando questa sentenza. Accettare pure nel vuoto legislativo una tale posizione, scrive il Giornale Vaticano, significa orientare fatalmente il legislatore verso l'eutanasia. E ieri ha parlato di nuovo il padre di Eluana: mi aspetto che la Corte d'Appello si attenga ai principi di diritto della Cassazione, ha detto. Sono frastornato, ma mi sento bene, da un paese civile avanzato ci si aspetta una decisione del genere, così ha commentato questa sentenza. Ma questa sentenza, l'abbiamo detto, suscita diverse gravi perplessità. Lo ha detto anche Adriano Pessina, che insegna filosofia morale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dirige anche il centro di bioetica di questo Ateneo. Al microfono di Adriana Masotti, il professor Pessina spiega da cosa nascono queste perplessità. Ascoltiamo.
La perplessità maggiore è data dal fatto che sembra che la Corte stabilisca che qualora una persona non fosse più in grado di prendere relazioni, di avere rapporti coscienti, possa essere in qualche modo abbandonata dal punto di vista assistenziale, perché il caso Englaro è il caso di una persona in stato vegetativo persistente che in questo momento ha come unico sostegno semplicemente l'alimentazione e l'idratazione. E io trovo assolutamente paradossale ritenere che si possa rinunciare a questa forma di assistenza o che si possa teorizzare che la società può smettere di assistere persone che magari non sono più in grado di intendere e volere. Poi il riferimento alla possibilità che la scienza stabilisca che mai la povera Englaro potrà riprendere coscienza è un'altra affermazione che significa non conoscere la scienza. È evidente che la scienza non potrà mai stabilire in assoluto la possibilità di ripresa della coscienza di Englaro. Ancora più grave è l'idea che si fa riferimento a una volontà pregressa per cui Englaro non avrebbe voluto stare in questa situazione. Ora, il punto fondamentale non è che qualcuno voglia stare nello stato vegetativo permanente. La questione di fondo è quando, per un caso qualsiasi, per diversi motivi, uno è in uno stato vegetativo persistente. Noi, oltre a cercare di fare di tutto perché riprenda coscienza, non dobbiamo anche almeno garantirgli quel minimo di assistenza che è l'alimentazione e l'idratazione.
Chi chiede insistentemente che, in questo caso Eluana, non venga più alimentata, lo fa in nome dell'autodeterminazione della persona e sembra che la Corte anche dia rilievo a questo. Ecco, in questo caso non c'è la certezza che Eluana avrebbe rifiutato l'alimentazione, ma se avesse lasciato scritto questa sua volontà, le cose sarebbero state diverse. In sostanza, ecco, esiste un diritto a morire.
Il termine diritto a morire è un termine improprio perché il diritto riguarda solo la sfera di beni che siano utilizzabili e la morte non è un bene ma è un fatto. In secondo luogo, l'idea dell'autodeterminazione non è messa in discussione. La questione in questo caso è diversa, cioè se il rinunciare a dei trattamenti sproporzionati è assolutamente legittimo, risulta, secondo me, non accettabile l'idea che uno chieda che venga lasciato morire di fame e di sete. La Corte poi usa una parola che è inadeguata, parla di sacrificio. C'è differenza tra il sacrificio e la rinuncia. Io sono convinto che si possa anche sacrificare la propria vita per un bene superiore, per un valore superiore. Qui si tratta invece di rinunciare ad avere quell'alimentazione e quella idratazione che sono il conforto minimo per una persona che è assolutamente viva, cioè Englaro non sta morendo, è in uno stato particolare che peraltro certo suscita la sofferenza di coloro che sono vicini, anzi il paradosso è che forse la sofferenza maggiore sembra essere provocata da quelli che non sopportano di vedere questa persona in questa situazione. Allora il nostro compito è quello di continuare a trattarla attivamente come una persona degna del nostro rispetto, delle nostre attenzioni, delle nostre cure e quindi continuare a stabilire anche quelle relazioni non verbali che passano attraverso il modo del prendersi cura, dell'accudirla, del farla sedere, del parlarle e via dicendo.
La difficoltà di mettere un giudizio sul caso Englaro che traspare dalla motivazione della stessa Cassazione che occupa 60 pagine, ecco, può essere vista comunque come un incoraggiamento e una richiesta che il Parlamento legiferi su questi casi. Il testamento biologico allora potrebbe essere la soluzione?
Io ritengo che il testamento biologico in realtà non sia assolutamente uno strumento utile perché burocratizza una questione molto delicata che è il rapporto medico-paziente nelle diverse fasi della vita e il testamento biologico dovrebbe essere sottoscritto prima dell'esperienza della malattia e risulterebbe essere assolutamente generico. Io credo che su molte questioni si tratta di ritornare ad una formazione etica che tenga conto di quali sono i beni in gioco e distingua le varie situazioni. Perché uno stato vegetativo persistente non è una persona in coma, non si tratta di un accanimento terapeutico, cioè ci sono situazioni molto differenti che un pezzo di carta non può risolvere. Una democrazia seria non fa mai delle discriminazioni sulle persone in base alle loro condizioni mentali o conoscitive, è in grado di non infierire, quindi di non fare accanimento terapeutico, ma anche di non abbandonare nessuno. Continuo a dire, che cosa ci ha fatto di male Englaro per farla morire di fame e di sete? Paradossalmente poi emerge l'altra frase, ma allora a questo punto è meglio ucciderla con un'iniezione letale. E quindi il passaggio poi si vede chiaramente che si vuole far finita con questa vita.
L'etica cattolica rifiuta, ecco, comunque l'accanimento terapeutico.
Sì, io credo che sia molto importante tenere presente che l'etica cattolica, ma anche l'etica filosofica, mette in luce che proprio il rispetto e la dedizione nei confronti delle persone impedisce che si utilizzano dei mezzi che siano sproporzionati e inadeguati per una persona e per le sue condizioni di salute. Da questo punto di vista non c'è alcun dubbio che c'è una differenza fondamentale fra il negare il cibo e l'alimentazione a una persona che non sta affatto morendo ma che è assolutamente viva, e invece il decidere giustamente magari di non intervenire in alcuni casi, e magari anche in alcuni casi di decidere di non operare delle rianimazioni perché ci sono delle condizioni della salute tale per cui l'intervento risulta assolutamente sproporzionato e inadeguato al bene della persona. La vita è sempre una vita personale, quando si tutela la vita in realtà si tutela la persona. Quindi io credo che deve essere chiaro che in questo no, come dire, all'abbandono assistenziale di Eluana è un no che è un sì al valore della persona ed è un sì anche alla proporzionalità dei trattamenti e al riconoscimento dei limiti e anche della condizione mortale dell'uomo. Ma bisogna sempre distinguere i casi, perché altrimenti rischiamo di creare davvero anche un clima di sospetto nei confronti della medicina, che in realtà finora ci ha consegnato anche molte possibilità.
Ed era Adriano Pessina, direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'intervista era di Adriana Masotti, che ringraziamo. Avete sentito il commento di Pessina proprio su un caso di estrema attualità. Due giorni fa la Cassazione, con una sentenza, la Cassazione italiana, ha detto sì praticamente alla sospensione del trattamento ai malati in stato vegetativo in alcuni casi circostanziati. Avete sentito le perplessità del professor Pessina su questa sentenza, che riguardava, lo ricordiamo, la storia di Eluana Englaro, che da 15 anni vive, tra virgolette, in una clinica di Lecco alimentata da un sondino nasogastrico. E proprio su queste virgolette, attorno alla parola vive, vige in qualche modo, nasce il dibattito. Avete sentito la posizione cattolica ribadita dal professor Pessina, cioè considerare Eluana in vita, e proprio per questo motivo non si può andare verso una decisione che è molto vicina a quella dell'eutanasia. Tra l'altro, un'affermazione del genere è arrivata proprio in questi giorni dal segretario della Conferenza Episcopale Italiana, il vescovo Betori, e anche se si arrivasse in Italia ad una normativa che autorizzi il medico a staccare la spina, come si dice nel caso di pazienti in stato vegetativo, come nel caso di Eluana, c'è un grosso dibattito nel mondo medico. Molti dicono che la legge non basterebbe, e la risposta alla richiesta di farla finita sarebbe comunque, da parte di molti, un secco no. Molti farebbero obiezione di coscienza. Dunque il dibattito resta aperto, ma come la pensano i cattolici in Italia, al di là del parere di un accademico come il professor Pessina o di un vescovo come Monsignor Betori? Qual è il parere del mondo cattolico? Un ente che in qualche modo rappresenta il mondo laico cattolico è Scienza e Vita, un'associazione che è in piedi da alcuni anni e che ha legato la sua storia proprio al referendum sulla procreazione assistita, sulla legge 40. Domenico Delle Foglie, il portavoce dell'associazione Scienza e Vita, ci dice il parere di questa associazione e poi ci racconta di una interessante iniziativa che riguarda proprio il mondo cattolico. Ascoltiamolo.
Secondo noi il caso Englaro è davvero emblematico, nel senso che svela la vera posta in gioco. Ed è da questo punto di vista, tra virgolette, provvidenziale, cioè noi possiamo addirittura, come dire, fare una valutazione di tipo assolutamente diverso, cioè questa sentenza svela qual è la posta in gioco davvero. La posta in gioco è l'eutanasia, perché cosa significa togliere l'acqua, togliere il cibo, se non mettere a morte per inedia? E del resto lo vediamo, perché quello che sostanzialmente hanno sempre sostenuto i radicali, quello che ha sempre chiesto Veronesi. Quindi purtroppo noi diciamo che si parla di testamento biologico, ma in realtà si pensa all'eutanasia. E nel caso Englaro ci sono tutti gli estremi dell'eutanasia, o addirittura nel caso di una presunta volontà della persona di togliersi la vita, di omicidio del consenziente. È un caso terribile, per cui, come dire, dal punto di vista umano noi siamo assolutamente solidari con la famiglia, perché ci rendiamo conto che si tratta di un dramma straordinario, però purtroppo garantire l'acqua e il cibo non è una pratica di accanimento terapeutico, è soltanto dare la possibilità di vivere E nel caso di Eluana, Eluana è viva.
Il ministro della salute turco ha detto che la sentenza è un segnale forte al Parlamento per arrivare al più presto a una soluzione. Un riferimento alla necessità, secondo il ministro, di varare una legge sul testamento biologico. Ecco, cosa dice Scienza e Vita?
Noi siamo sempre preoccupati, temiamo che dietro il testamento biologico ci siano le derive eutanasiche e questo caso purtroppo rivela esattamente questa nostra preoccupazione. Noi crediamo che larga parte del fronte parlamentare condivida le nostre preoccupazioni, cioè abbia coltivi questa dimensione del dubbio, che il dubbio che è legato poi esattamente a questa vicenda. La Cassazione chiede l'impossibile. Cioè la Cassazione chiede di individuare lo stato permanente vegetativo. La medicina non è in grado e la scienza non è in grado di definirlo. Quindi siamo in una condizione di assoluta impossibilità.
Ecco, Scienza e Vita rappresenta un po' il mondo cattolico laico. All'interno di questo mondo, quali sono le opinioni? Come prosegue il dibattito in questo senso?
Noi stiamo continuando ad alimentare il dibattito. Noi sappiamo che tantissimi medici sono assolutamente contrari al testamento biologico perché condividono questa nostra perplessità. Dal punto di vista delle associazioni, dei movimenti, c'è una totale adesione a quella che è la linea dell'insegnamento del Santo Padre, ma poi anche della CEI, cioè sostanzialmente la difesa della vita. La difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale. Noi sosteniamo che oggi bisogna addirittura ribaltare la logica. In tempi nei quali si fanno tanti discorsi sui diritti, penso alla nascita del Partito Democratico che ha proprio alla base la dimensione del diritto, no? L'affermazione dei diritti. Noi diciamo che c'è un diritto alla vita che va tutelato, una vita che va tutelata dal concepimento fino alla morte naturale, così come sempre nella dimensione dei diritti, noi diciamo che è necessario oggi affermare il diritto alla famiglia e i diritti della famiglia, ancora il diritto all'educazione nella libertà. Dobbiamo, come dire, noi cattolici, e credo che il dibattito si stia avviando in questa dimensione dei diritti, noi riaffermare continuamente questa nostra posizione.
A proposito appunto dell'opinione dei laici cattolici e di Scienza e Vita, voi avete messo in rete da poco un sito, piuvoce.net, che in qualche modo vuole proprio creare una rete tra i cattolici e dimostrare che c'è un pensiero cattolico forte, autonomo e in qualche modo cancellare il luogo comune che Scienza e Vita, come altre realtà, siano in qualche modo create dalla Conferenza Episcopale Italiana o siano, come dire, strumenti del Vaticano. Ma in realtà esiste una forte volontà dei laici cattolici di entrare sui fatti della realtà sociale e dire la propria.
Assolutamente sì. Noi nasciamo con questo sito come eredità sostanzialmente dell'esperienza straordinaria di comunione e di unità che i laici cattolici hanno vissuto attraverso il referendum sulla legge 40 e poi il Family Day. Noi ci siamo ritrovati, ci siamo riconosciuti, ci siamo apprezzati, io direi anche ci siamo stimati molto di più. E da qui abbiamo trovato anche la forza e abbiamo espresso la volontà di essere sempre più presenti sulla scena pubblica del Paese, con le nostre idee, con la nostra dignità, con la nostra autonomia, con la nostra coscienza e quindi riaffermando le cose in cui noi crediamo, in particolare, a parte la democrazia, che non siamo certo noi a mettere in discussione, crediamo anche nella questione antropologica, cioè crediamo che la sfida del futuro sia rappresentata non solo dalle grandi questioni dell'economia, del lavoro, della stessa democrazia, delle riforme istituzionali, ma ci sia in gioco esattamente l'uomo attraverso la questione antropologica, cioè la vita, la famiglia e l'educazione. Su questo terreno noi dobbiamo fare un grande sforzo per passare da quella che può essere una posizione difensiva alla dimensione della proposta. Bene, la proposta si fa intanto discutendone francamente fra di noi. Il sito nasce anche per questo, una piazza virtuale dei cattolici, organizzati ma anche liberi, autonomi, che possono esprimere le loro proposte. Ecco perché tutto si connette ad una dimensione dei diritti. Cioè noi crediamo che questa nostra politica possa trasformarsi in una politica dei diritti.
Il sito è www. www.piuvoce.net senza nessun accento, dunque una occasione per mettere i cattolici in rete. Domenico Delle Foglie, portavoce di Scienza e Vita. Eppure c'è chi considera ancora i laici cattolici in Italia, come scrivi te tra l'altro sul sito, soldatini della CEI oppure persone che non fanno che obbedire alle gerarchie.
Ah certo, siamo veramente, devo dire la verità, ho sollevato la polemica di proposito perché dopo l'ultimo consiglio permanente un giornalista famoso ha attribuito alla CEI l'idea, la volontà di fare del Forum delle Famiglie, dell'Associazione Scienze e Vita e di Rete in Opera, che presidia il sociale, di fare delle cinghie di trasmissioni della Conferenza Episcopale Italiana. Evidentemente questo collega è ancora fermo, diciamo, al secolo scorso e quindi ad una dimensione, come dire, cieca dell'obbedienza. Ora noi davvero siamo stanchi di essere chiamati i soldatini della CEI. Abbiamo fatto le nostre scelte in autonomia e coltiviamo, direi, in maniera gelosa la nostra autonomia. Certo, in Italia per essere cattolici bisogna essere contro la Chiesa. È un strano modo di concepire il rapporto, diciamo, fra i laici e la gerarchia. Noi siamo d'accordo con i nostri vescovi, questo evidentemente è il nostro peccato di origine.
Ed era Domenico Delle Foglie, portavoce dell'Associazione Scienza e Vita, lo ricordiamo, già vice direttore di Avvenire, ha guidato la comunicazione del Comitato Scienza e Vita durante il referendum sulla vocazione assistita, è stato il coordinatore generale del Family Day e ora è anche editorialista per Avvenire, l'Adige, la Gazzetta del Mezzogiorno, ma ricopre questa qualifica e portavoce di Scienza e Vita. Ci ha raccontato di questo nuovo sito piuvoce.net, Cattolici in Rete. Con lui abbiamo commentato anche l'argomento della puntata di oggi, il caso di Eluana Englaro e la sentenza della Cassazione. Grazie anche ad Adriana Masotti per la sua intervista al professor Pessina. Chiudiamo questa trasmissione salutando Giuseppe Mauriello, la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Defa Rohrmann in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.